al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Ho il piacere di avere nei nostri studi Franco Scaglia, scrittore che insieme a Monsignor Vincenzo Paglia ha scritto per le edizioni PM un volume che ho tra le mani, è appena stato pubblicato, il titolo Cercando Gesù in un mondo sempre più confuso. Siamo ancora capaci di amore. Ben trovati all'ascolto sulla Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo e ben trovato a Franco Scaglia. Grazie di essere qui.
Grazie a voi.
Cercando Gesù, allora, un libro scritto a quattro mani, partendo da Gerusalemme, approdando a Gerusalemme, la Terra Santa è tra i suoi interessi più vivi, vero? Come mai?
Sì, tra l'altro questo è il secondo libro con Don Vincenzo. Il primo si chiamava In cerca dell'anima, è uscito 2 anni fa, è andato super bene perché ha fatto più di 25.000 copie, che per un saggio è molto, e quindi, come capita in queste situazioni, abbiamo deciso,
buona squadra,
abbiamo deciso di continuare, anche perché ovviamente l'editore era interessato che noi continuassimo. Gerusalemme è la città che io conosco meglio, credo che conoscerla più di Roma perché ci sarò stato 50 volte, torno adesso. Ho ambientato molti miei libri a Gerusalemme e, arrivando a questo che è la cosa più importante, con il Vescovo Paglia ci siamo chiesti, vabbè, continuiamo come continuiamo, e lui aveva in mente, ma questo ce l'aveva in mente già da prima di In cerca dell'anima, di un ragionamento su Gesù. Consideri, poi voi lo sapete, su Gesù sono usciti centinaia, credo, di migliaia di libri, però c'è sempre qualcosa di nuovo da dire. Ecco, noi ci abbiamo provato, abbiamo trovato questa formula un po' particolare di dialogare su Gesù a Gerusalemme. Consideri che poi il libro non è solo un dialogo, perché è un libro anche strutturalmente piuttosto bizzarro, perché c'è un saggio mio iniziale, un saggio del Vescovo, il dialogo e poi tutta la parte conclusiva che sono le nostre proposte fatte assieme.
Questo dà molto dinamismo, devo dire, anche alla lettura.
No, la ringrazio. L'idea di partire dall'ultima stazione della Via Dolorosa, cioè, non è un'idea così di immagine o di originalità per il libro, è che proprio per parlare di Gesù noi abbiamo sentito la necessità di partire dalla crocifissione, dalla corona di spine, che è un tema che poi affrontiamo profondamente, dai chiodi, e ripercorrere le stazioni calandole nella quotidianità, per cui parliamo di economia, di etica, di finanza, perché poi il tema forte, almeno sul quale il Vescovo e io e qualcun altro per fortuna siamo convinti, che la crisi di oggi è più che crisi economica, è crisi di finanza.
Certo.
L'economia è una cosa, la finanza, certo, e le grandi speculazioni sono altre, quindi è un momento di grandi speculatori dove tutti noi persone normali e soprattutto i poveri soffrono terribilmente, c'è qualcuno che si arricchisce, la crisi economica è altra roba.
Cercando Gesù, non c'è effettivamente il rischio che oggi tra gli stessi cattolici non si cerchi davvero Gesù Cristo? E se sì, cosa si cerca? Da cosa siamo distratti?
Oh no, la sua domanda è molto intelligente, perché in effetti si parla di Gesù, c'è l'icona Gesù, poi in realtà per motivi che molto spesso sono indipendenti anche dalla propria volontà, Gesù è lontano. Anche chi frequenta le chiese, chi va a messa, insomma, noi sentiamo molto questa ritualità che si sta spegnendo, e quindi riproporre la figura di Gesù come momento di ricerca, come Gesù di spalle, perché il Gesù che noi proponiamo, ed è questa una delle idee del libro, che è un'idea che supera anche la religione, la nostra religione. Io sono un cattolico, il vescovo fa il vescovo, quindi insomma si capisce da che parte sta.
Poi l'ascolteremo.
Sì, è di superare e di offrire un Gesù di cui noi non conosciamo la faccia, perché non è né biondo, né con gli occhi azzurri, né scuro, perché poi essendo in Palestina era un palestinese, quindi era di pelle scura. No, quello che noi non ci preoccupiamo dell'aspetto di Gesù, ci preoccupiamo delle spalle di Gesù. Gesù è un uomo, un'entità che cammina, e va avanti. Noi vediamo questo grande percorso in un deserto, nel mare, ovunque. Dietro Gesù e questo suo insegnamento, perché il suo camminare è etica, è amore per i poveri, è misericordia, è tutto quello che rappresenta per noi, questo suo camminare è un camminare per tutti. Ecco perché il cercando Gesù significa che è un Gesù per noi universale, perché vedendolo di spalle, vedendolo camminare, musulmani, ebrei, atei possono seguire questo straordinario esempio e modellarlo sulle proprie esigenze.
Mi viene in mente la figura del cinereo che aiuta Gesù proprio a prendere la croce sulle spalle.
Sì, è una... adesso... appunto, dato che torno da pochi giorni da Gerusalemme, mi ero fermato davanti a quella stazione, dove addirittura, pensi, c'è un pezzetto di roccia dove teoricamente Gesù ha messo la mano. Poi sappiamo che è tutto ricostruito, perché poi la Via Dolorosa è fatta in epoca costantiniana, quindi sono passati 300 anni.
Citava la corona di spine, che è un elemento che la colpisce sempre molto. L'associazione al filo spinato scatta facile in Terra Santa. Chi c'è stato, ce n'è tanto.
La riflessione che abbiamo fatto col vescovo Paglia sulla corona di spine è una riflessione forte. Cioè, la corona di spine è la corona di un re, ma di un re al quale viene traforata terribilmente la testa, cioè le spine gli distruggono la testa, entrano nella testa, però la testa di Gesù continua a essere straordinaria. La corona di spine diventa nei secoli il filo spinato. Il passaggio però è attraverso la parola filo. Lei pensi, il filo è un elemento fondamentale nella storia dell'uomo. Il filo di Arianna, il filo che ci cuce i vestiti, no? Le nostre camicie, noi
siamo qui davanti. Il filo che unisce.
Il filo che unisce. Poi a un certo punto il filo diventa la grande corona di spine. Il filo spinato serve per separare le mandrie, quindi riguarda il West. Poi ammazza gli indiani, poi mano a mano diventa il più grande strumento, assieme alla dinamite, diventa il più grande strumento di offesa. Ma la durata del filo spinato è più forte della dinamite, perché poi la dinamite, ci sono altri strumenti più terribili oggi, no? Mentre il filo spinato continua nella sua dimensione originaria a separare. Lei lo ha detto, ma in tutte le parti del mondo, c'è in Israele, ma c'è a Cipro, c'è ovunque, c'è nel Messico, c'è ovunque, c'è un muro, c'è il filo spinato che separa le coscienze, che separa le anime, che separa le persone, separa le famiglie.
E nel deserto, devo dire che questa immagine risalta con una violenza, devo dire, molto forte. Parlava anche di crisi economica. Qui su questo argomento ci sono una gran quantità di riflessioni. Allora, la crisi economica, la crisi finanziaria allontana dalla fede o succede il contrario? Insomma, è un'opportunità quella che stiamo vivendo di tempo di crisi?
Guardi, io non credo alle opportunità, perché quando aumentano i poveri quale opportunità c'è? Le crisi in realtà cosa fanno? Fanno aumentare i poveri, affamano le persone che sono già affamate, e per quello noi parliamo di finanze, fanno arricchire quelli che sono già ricchi. Questa è una crisi che gioca sulla pelle di tutti e gioca sulla pelle di chi ha più bisogno, di quel miliardo di persone che soffrono la fame, che vengono maltrattate, che vengono uccise. Insomma, non è, per chi è cristiano, io dico cristiano, non cattolico, sì, è inaccettabile questo tipo di crisi, che è una crisi falsa, perché è una crisi di speculatori.
Insomma, questo fascino per Gerusalemme quando è scattato in lei?
Fascino per Gerusalemme è scattato quando facevo il giornalista radiofonico, per cui qui mi sento,
si sente
a casa,
un po' a casa.
Sì, dopo tanti anni. E era l'epoca in cui si stavano riprendendo i documentari che aveva inventato Zavoli, stava al giornale radio, e partì per gli anni 80 per fare un documentario che si chiamava proprio Il Viaggio di Gesù, pensi. E andando in Terra Santa, con una serie di rapporti, l'incontro con padre Piccirillo, che poi è stato protagonista dei miei romanzi, sotto il nome di padre Matteo, che era un grande archeologo francescano. Sì, con Piccirillo nacque questo amore per Gerusalemme, con un grande maestro, per cui Gerusalemme l'ho conosciuta con padre Michele, altrimenti non avrei questa dimestichezza. Io dico sempre che, insomma, che se le cose di lavoro mi vanno male posso fare la guida, ma sul serio lo dico. La guida ben pagata, però posso fare la guida. per signori ricchi che hanno speculato.
E quali consigli potrebbe dare a chi non l'ha mai vista a Gerusalemme? Con quale atteggiamento andarci?
Gerusalemme per me è fondamentale, cioè tutti nella vita, come i musulmani hanno l'uso di andare, obbligatorio di andare alla Mecca, ecco, noi che siamo un po' più liberi da questo punto di vista non dobbiamo avere nessun principio di obbligatorietà, però Gerusalemme è fondamentale per tutti perché ti fa capire Gesù, ti fa capire la fede, ti fa entrare in un mondo di straordinaria fantasia che poi è realtà. Andare al Santo Sepolcro, vedere che cos'è, anche con i pessimi restauri fatti dagli ortodossi, che sono una cosa veramente di pessimo gusto, perché non sono capaci, ma questa è un'altra riflessione, stando lì capisci che Gesù è la devozione. Io dico sempre, la pietra dell'unzione, la pietra dell'unzione all'interno, il Santo Sepolcro è semplicissimo perché uno entra, c'è una scala a chiocciola che porta al Calvario, perché i crociati non ricostruirono, cioè i crociati no, dall'epoca costantiniana fu ricostruita la basilica su questo colle, per cui la basilica ha basi basse e poi cresce. E il colle del Golgota, il cranio, perché si chiamava così perché dove si facevano le esecuzioni, è tutto ovviamente dentro la basilica. Si va su, poi si scende da un'altra scala ripio, ci sono due altari sopra, è proprio il luogo della crocifissione. Sotto, sempre all'entrata della basilica, c'è questa pietra della deposizione, che ovviamente non è quella originale, è stata cambiata un sacco di volte, l'ultima ha un centinaio d'anni, che è continuamente unta ed è profumatissima, dove i pellegrini mettono qualsiasi loro oggetto. Allora, questo atto va visto perché non è un atto blasfemo, è un atto di enorme fede e di grandissimo rapporto con Gesù, cioè sapere che quello è il luogo nel quale il corpo di Gesù fu posato, offre a tutti i pellegrini una serenità e una voglia di partecipazione. Ecco, questo è un elemento di forza per Gerusalemme e per chi ci va e per capire tutto.
Abbiamo in linea Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Terni Narni Amelia, legato alla comunità di Sant'Egidio, il coautore di questo libro, Cercando Gesù, che stiamo sfogliando insieme. Benvenuto, Eccellenza.
Grazie, benvenuti.
Una domanda cruciale che vi ponete in questo bel libro è: il mondo non rischia di essere un Golgota senza risurrezione? Una domanda retorica, credo, evidentemente. E allora perché? Perché?
Ma io credo che ogni generazione cristiana deve rinnovare o fare comunque l'incontro con Gesù risorto. In un certo senso si potrebbe dire che non è dato per scontato, diceva già Tertulliano, non si nasce cristiani, si diventa. Cioè a dire che anche oggi noi dobbiamo scegliere di nuovo Gesù. E per scegliere Gesù non si tratta di fare un ragionamento astratto o teorico, ma bisogna seguirlo. E Gesù lo si segue passo dopo passo dove lui cammina. Ed ecco perché l'artificio di fare la via crucis alla via dolorosa all'incontrario vuol dire questo.
E
che
cioè
noi,
partendo dal Golgota appunto.
Esattamente. Vuol dire che noi dobbiamo seguire Gesù che ancora oggi, come allora, passa attraverso il Golgota. Gesù no, e attraverso la via dolorosa. Gesù non è che percorre le vie del turismo o le vie delle contemplazioni teoriche. Gesù percorre le strade di questo nostro mondo attraverso i Golgota di oggi, attraverso i dolori di oggi. Perché? Perché è attraverso questi percorsi che lui immette la forza della risurrezione, la forza del sogno, la forza di una visione nuova. E questo è il tentativo di dire, ecco, anche oggi Gesù continua a vivere in mezzo a noi, risorto, ma sempre passando attraverso i tanti Golgota di questo mondo.
Eccellenza, le rivolgo, rivolgo la stessa domanda con cui aprivamo con il professor Scaglia, cioè oggi gli stessi cattolici, e parliamo anche dei cristiani, insomma, forse sono distratti dalla ricerca di Gesù Cristo, cioè non c'è il rischio che noi tutti poi alla fine non cerchiamo davvero Gesù Cristo e allora siamo distratti, e da che?
Esatto, ma io direi che la prima distrazione viene dalla tentazione solita dell'egoismo. Noi siamo distratti da Gesù perché siamo attratti da noi stessi, è molto semplice, e questo è vero già dai tempi degli apostoli. Ricordiamo l'episodio di quando Gesù annunciò loro la sua passione e i discepoli si misero a litigare tra loro di chi fosse il primo, e questo continua anche oggi. Ecco perché c'è bisogno di una continua ricerca. Non basta stare fisicamente con Gesù, bisogna cercarlo, quindi ascoltando ogni giorno il Vangelo, quindi cercarlo nella comunità dei credenti, cercarlo nell'Eucaristia, cercarlo nei poveri. È che in questo senso la distrazione è per un verso una distrazione appunto per egocentrismo, per altro verso magari rischiamo di trasformare Gesù in una sorta solo di maestro morale.
Ecco, qui volevo arrivare, questo è un punto che sottolineate molto, cioè la fede cristiana non è o non è solo un sistema di valori.
Ma assolutamente, i valori non scaldano nessuno, perlomeno a me non scaldano, a me scalda una persona, scalda Gesù, scalda partecipare al suo progetto, è questo quello che oggi noi dobbiamo recuperare. E Papa Benedetto, in un passo bellissimo della enciclica Spes Salvi, stigmatizza un'abitudine che è quella di considerare il cristianesimo, quindi alla fine Gesù, di considerarlo come una specie di salvaguardotto per la salvezza personale. Ciascuno si salva l'anima. Invece non è così. Gesù ci salva assieme, chiede che tutti noi partecipiamo al suo progetto di trasformare il mondo in un mondo appunto teso all'amore, teso alla generosità, teso a Dio che è amore. In questo senso anche con il proprio peccato siamo tutti chiamati ad essere responsabili del cambiamento del mondo.
Eccellenza, lei dice che la Chiesa deve parlare di più di Cristo, perché non lo fa abbastanza?
Secondo me lo facciamo spesso poco e ancor più spesso debolmente. Si tratta di parlarne con passione e anche con più determinazione, con più fedeltà ai Vangeli, con più ricchezza di anche di cultura. E come? C'è un'ignoranza su Gesù che è incredibile. Per chi vive nella vita quotidiana e ha contatto con la gente, se ne rende conto. La gente, per esempio, e quando mai legge i Vangeli? Se va bene li ascolta la domenica. E poi non so, uscendo di chiesa, chi si ricorda che il Vangelo è stato letto. Ecco perché...
Un buon modo per vivere questi ultimi giorni di Quaresima, direi. Io la ringrazio di questo contributo, Eccellenza, Monsignor Vincenzo Paglia. Buon lavoro, grazie. Molti auguri per questo libro.
Grazie ancora.
Franco Scaglia, ci si vergogna del Vangelo?
No. Il Vangelo è fondamentale nella nostra vita. Direbbe leggerlo di più. Io credo che, appunto, allacciandomi anche a quello che dice il Vescovo, bisogna che i cristiani partecipino di più alla loro storia. Si partecipa poco, perché ormai tra l'organizzazione della vita, come è fatta, la televisione, il lavoro, c'è tutto in qualche modo... allontana dalla riflessione, cioè questi sono anni in cui il tema della riflessione viene sempre accantonato, no? Come uno dice, vabbè, questo poi ci penso dopo alla riflessione. Servirebbe di più, allora i Vangeli a questo servono. Poi sono dei libri belli da leggere.
Ma sono molto belli, tutta la Bibbia, io credo che sia molto affascinante anche proprio come racconto, come narrazione. Ha citato la televisione, eppure film sul sacro, insomma, se ne vedono anche sempre di più.
Sì, ma
com'è la questione?
Televisione, c'è un dato importante da dire, che purtroppo I film non fanno grandi ascolti e quindi, anche se almeno nella televisione generalista, quella dove lavoro io, moltissime delle serate.
Lei è presidente di Rai Cinema.
Sì, cioè, moltissime serate sono coperte dai film, al contrario di quello che dicono molti autori che si lamentano che la televisione fa pochi film. La televisione trasmette film, il problema è che poi non hanno grandissimo ascolto. E questo dipende da un cattivo uso del proprio tempo e di come negli anni si è evoluto il modello televisivo, ma questo sarebbe un discorso più lungo che si riallaccia al tema della riflessione, cioè una brutta televisione come quella che c'è non favorisce la riflessione ma favorisce l'abbandonarsi lì davanti a guardare i Grandi Fratelli, cioè tutte quelle cose che poi, insomma, io non è che voglio insultare nessuno perché non è il mio mestiere, non è il mio ruolo, però la cattiva è pieno di cattiva qualità. La cattiva qualità fa in modo anche che le persone leggano di meno, riflettano di meno. Il discorso è: più uno fatica con la propria testa e più è attivo e più partecipa, più ti invade la pigrizia e meno leggi, meno vai in chiesa, meno fai tutto.
Però un certo riemergere del sacro c'è, ma ci si chiede, è un vero ritorno alla fede? Lei stesso se lo chiede in questo video.
Sì, ma sa, riemergere del sacro io non è che lo veda tanto. Mm. Lo vedo, se c'è, lo vedo assolutamente strumentale. Si dice che i libri su questi temi vendano di più, io non ci credo. Cioè non credo che ci sia tutto questo, credo che ci sia un'enorme pigrizia generale ogni tanto con qualche talk show che decide che si parla o di Gesù o del sacro, allora tutti pensano che il tema sia forte, che stia ricrescendo nelle coscienze. In realtà è un mondo sempre meno misericordioso, sempre meno etico, dove andrebbe recuperata una parola che non si nomina mai, ma che è fondamentale sia per il credente che per il non credente. La parola è candore, bisognerebbe recuperare il candore.
Bellissimo, su questa parola chiudiamo questa conversazione. La ringrazio molto di esserci venuto
Grazie
a trovare
a
Franco Scaglia, autore con Monsignor Vincenzo Paglia di questo libro dal titolo Cercando Gesù in un mondo sempre più confuso. Siamo ancora capaci di amore? Sì o no?
Speriamo, questa è la nostra proposta, poi insomma bisogna mettercela, però bisogna faticare e lavorare per tutto questo.
Grazie, buon lavoro.
Grazie a lei.